gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Andate in pace, alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Matere, grazie per essere all'ascolto. Questo è il tempo che con gioia davvero spalanchiamo per voi bambini, e grazie se davvero anche in questo istante ciascuno di voi potrà accoglierci. È il momento della fiaba, dei racconti. Allora prepariamo il nostro cuore. Soprattutto teniamoci per mano e, come dico sempre, vogliamo con le ali della fantasia. Il primo racconto si intitola Gli occhiali di Melodia. C'era una volta una bambina di nome Melodia, che un brutto giorno fu colpita da una strana malattia che le provocò una continua e inesorabile diminuzione della vista. I migliori professori d'oculistica, nonostante esami approfonditi e consulti, non riuscivano a scoprire la causa della malattia. I genitori della bambina erano disperati. Melodia portava ormai un paio di occhiali dalle lenti spesse e pesanti, come fondi di bottiglia. Ogni tanto, per riposare un po' il naso, se li toglieva e li appoppiava sul naso di Billo, il suo più caro amico. Chi era Billo? Ah, Billo era un orsacchiotto grosso di peluche marrone che Melodia abbracciava addormentandosi e a cui confidava tutti i suoi segreti. Una sera, quando ebbe i pesanti occhiali sul naso, Billo cominciò a parlare.
«Sono il mago che può guarire i tuoi occhi. Tu sai perché i tuoi occhi non vogliono più vedere la luce?»
«Oh, no, non lo so. Il mago sei tu, dimmelo tu!»
«Queste cose le devi scoprire da sola.
Melodia, sforzati di ricordare.
È successo qualcosa recentemente che può aiutarti a capire il perché della malattia?»
La bambina si concentrò, frugando nella memoria, ma non trovava nulla di significativo.
«Provaci ancora, Melodia, su!»
«Su da brava, provaci ancora!» Così continuava ad incitarla Billo. Dopo qualche ora di intensa riflessione, improvvisamente Melodia si ricordò. 3 mesi prima, una domenica pomeriggio, durante una visita degli zii, giocava con il cuginetto Nicola. Indispettito da una frase di Melodia, Nicola aveva fatto a pezzi la bambolina di porcellana che la bambina teneva sul tavolo dei compiti. Melodia ne aveva fatto una tragedia, lacrime e strilli, brutte parole. Alla fine Melodia aveva rabbiosamente gridato al cugino:
«No, non voglio vederti mai più!»
Da quel giorno la sua vista aveva incominciato ad abbassarsi. Lo spiegò questo fatto a Billo, che concluse: «Allora, sai cosa devi fare?»
«Oh, sì, lo so. Devo perdonare, come mi ha insegnato la mamma.»
La bambina si sedette al tavolo e scrisse una lettera al cugino. Le parole erano corrette, solo più o meno, ma il senso era chiaro. «Caro Nicola, ti perdono con tutto il cuore. Ho dimenticato quello che è accaduto e ti voglio bene come prima.» Da quel momento la vista di Melodia ridivenne perfetta e gli occhiali dalle grosse lenti finirono. E chi si ricorda più dove finirono quegli orribili occhiali? Ecco, allora, come sempre, vogliamo un pochino riflettere? Molte volte scopriamo che il risentimento forma quasi un velo al nostro spirito e ci impedisce di essere veramente liberi. Ci impedisce di amare. E molte volte arriva fino a impedirci volutamente di perdonare. E allora cosa ha voluto dire al nostro cuore? La riacquistata vista della nostra splendida melodia. Quando è avvenuta? Dopo il perdono. E allora ciascuno di noi si chieda: che effetto produce il perdono su chi lo riceve e su chi lo dona? L'uomo che perforò la montagna. Molti e molti anni fa, in una giornata calda e snervante, un soldato si fermò ad una locanda che offriva fresche caraffe di un vinello leggero ma traditore. Il soldato ne tracannò un bel po'. Così, brillo e malfermo sulle gambe, si lasciò trascinare in una rissa con un nobile cavaliere. Il duello non durò a lungo perché il soldato sapeva maneggiare con grande abilità la spada e alla fine il cavaliere giaceva a terra, ucciso. Il rimorso per il delitto, però, perseguitava il soldato, che si ritirò dal mondo e si fece eremita sui fianchi di una montagna scoscesa. Ma nonostante il tempo, il suo tormento bruciava ancora. Come potrò espiare la mia colpa? Si chiedeva. Ogni giorno vedeva passare davanti alla sua capanna una lunga fila degli abitanti del villaggio vicino, carichi di pesanti fardelli, che dovevano arrampicarsi penosamente su un alto colle per raggiungere l'altro versante della montagna. Un'idea generosa illuminò il suo cuore. Ecco, scaverò una galleria nella montagna ed eviterò alla gente il lungo e faticoso tragitto. Si mise immediatamente all'opera. Ci mise tutte le forze e tutta l'energia, metro dopo metro, mese dopo mese, anno dopo anno, e la galleria avanzava lentamente. Ma intanto il figlio più giovane del nobile cavaliere, che il soldato aveva assassinato tanti anni prima nella locanda, si era messo sulle sue tracce. Così, un giorno, il soldato, diventato minatore per espiare la colpa, trovò un giovane robusto, con la spada sguainata, che lo attendeva all'uscita della galleria.
«Sono qui per vendicare mio padre e trapassarti con la mia spada!»
«È giusto, amico mio. Concedimi solo il tempo di terminare la mia opera, La gente del villaggio conta così tanto su questo tunnel.
D'accordo, ma quando sbucherai sull'altro versante, troverai la mia spada ad aspettarti, quindi ti concedo un anno di tempo.
Il soldato si rimise al lavoro, raddoppiando gli sforzi per sfruttare il poco tempo rimasto. Il giovane vendicatore si era accampato nei paraggi per sorvegliarlo, ma non era abituato a rimanere inattivo, così un bel mattino impugnò anche lui un piccone e si mise a scavare nella galleria. Sudarono e lavorarono uno accanto all'altro. Da quel momento in poi, con gran gioia della gente del villaggio che vedeva la galleria avanzare ancora più velocemente nel ventre della montagna. L'ultimo giorno del 12° mese, i picconi del soldato e del giovane trapassarono l'ultimo diaframma di parete e i due scavatori uscirono sull'altro versante della montagna. Il soldato, stanco, ma con una luce di soddisfazione negli occhi, guardò il giovane. «Ecco, adesso puoi uccidermi. Il mio compito è finito», disse semplicemente.
«No! No!»
esclamò il giovane abbracciando l'assassino di suo padre. «No, adesso siamo fratelli». Ed ora chiediamoci: perché il giovane non vendica l'assassinio del padre? Che cosa glielo impedisce? Vi è mai capitato di provare sincera compassione per qualcuno che vi aveva fatto del male? E questo quando? Credete che la misericordia abbia un senso nel mondo di oggi? Possono bastare le leggi e la forza pubblica? Esiste una sorgente affidabile di misericordia? Vogliamo meditare un attimo il racconto che abbiamo da poco sentito? Il giovane vendicatore cosa ha fatto? È andato alla ricerca di chi aveva assassinato il padre, ma poi quando lo incontra si unisce a quell'uomo che odiava per compiere insieme una nobile impresa. La fatica fianco a fianco, la condivisione di un ideale, la stima reciproca che nasce dalla vicinanza, dalla conoscenza, dalla comprensione. Ebbene, anche in questo caso ha cambiato il cuore del giovane e ha fatto nascere in lui i sentimenti rari della compassione, della misericordia. È nell'abbraccio che si ritrova la luce dell'amicizia, dell'allegria, della misericordia. Il filtro magico. Liu Zhu, che tutti chiamavano bella come l'aurora, viveva serenamente in un piccolo villaggio di pescatori sulle rive del fiume Azzurro. Suo padre era un povero pescatore, deluso dal fatto di avere solo un'unica figlia che non lo poteva aiutare nel suo duro lavoro. Ma vedendola sbocciare come un fiore di magnolia, ogni giorno più bella, era felice e l'amava teneramente. La bellezza di Liu divenne celebre sulle due rive del fiume e fu chiesta in moglie dal più ricco dei pescatori del fiume. Il vecchio pescatore fu ben contento di acconsentire alle nozze che assicuravano a Liu felicità e ricchezza. I primi anni della giovane coppia furono veramente felici e spensierati, ma tutta quella felicità infastidiva e irritava sempre di più la suocera di Liu, che era stata rapidamente spodestata dal cuore del figlio, dei familiari e dei servi dalla bella nuora. Così cominciò a tormentarla in ogni modo e a diffondere le più orribili dicerie sul suo conto. Esasperata, la bella Liu decise di vendicarsi uccidendo la suocera. In preda a questa cupa decisione, si recò da uno stregone per procurarsi un filtro di morte. Lo stregone l'ascoltò attentamente e poi le diede una fiala che conteneva un liquido rosa da mescolare ogni giorno nel tè della suocera. Poi le propose, per stornare da sé ogni sospetto, di praticare ogni mattina sulle spalle, la nuca e la fronte della suocera un massaggio dolce e rilassante. In questo modo la morte la sorprenderà lentamente nel giro di 6 mesi. Liu, paziente e ostinata, per mesi versò regolarmente gocce di liquido rosa nel tè della suocera e praticò con la stessa pazienza il dolce massaggio ogni giorno. Senza che se ne accorgessero, i rapporti tra le due donne si fecero lentamente più cordiali. Liu prese ad accompagnare al tè qualche dolce e la suocera ricambiava con piccoli regali. Il massaggio quotidiano tesseva una rete nuova tra le due donne, che divennero amiche. Il loro cuore così cambiò. La suocera notò quanto la nuora fosse gentile e generosa, oltre che bella. Liu riscopriva ogni giorno il cuore materno della suocera. Dopo qualche mese, Liu aveva praticamente dimenticato il motivo delle quotidiane visite, delle gocce di un liquido rosa nel tè e del massaggio alla suocera. Tutto questo era diventata una tranquilla e piacevole abitudine, fatta anche di complicità, di lunghe chiacchierate e di tenerezza. Ma un giorno, all'improvviso fu costretta a ricordarsene. La suocera innocente disse: «Ah, stiamo così bene insieme, che peccato che io debba morire molto prima di te». Liu si alzò e corse dallo stregone per avere l'antidoto al veleno della fiala. Si gettò in ginocchio, lo supplicò, spiegandogli quello che era successo e come fosse cambiato il suo cuore. Lo stregone sorrise. «Alzati, mia bella figliola. Il liquido che ti ho dato è soltanto acqua di petali di rosa. Il vero antidoto al veleno dell'odio, che in realtà era dentro di te, è stato il massaggio quotidiano. Se guardi una persona negli occhi, le stai vicino, parli con lei, non potrai più odiarla». Liu ringraziò il saggio stregone e corse a casa felice e leggera. E da quel momento, quando provava qualche sentimento di rancore o risentimento contro qualcuno, sapeva che tutto quello che doveva fare era guardarlo negli occhi e con pazienza provare ad ascoltarlo. Anche noi dobbiamo interrogarci. Abbiamo provato rancore o risentimento verso qualcuno? Allora, che cosa possiamo fare per cambiare i nostri sentimenti nei confronti di compagni o persone che detestiamo alcune volte solo perché non le conosciamo e non ci conosciamo a fondo? Non scopriamo di avere limiti, paure, preoccupazioni. Ecco, l'odio e il desiderio di vendetta hanno portato Liu alla più infame del pensiero e delle azioni. Ma la saggezza dello stregone le ha permesso di scoprire la dolcezza del perdono. Ringraziandovi e abbracciandovi, do l'appuntamento, come sempre, sulle frequenze di Radio Mater, per ascoltare, certo, ma anche per aiutarci a meditare, a riflettere e a tenere queste perle preziose nel nostro cuore, nello scrigno del nostro cuore.
Se la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi, e cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi non ha. Ma sta poco a te, ma forse non lo sai che quello che tu hai è quello che tu avrai. Se la gente usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore. Cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. E non ti pentirai se adesso ti aprirai soffre accanto a te. Forse non lo sai, ma basta poco a te per somigliare a un re.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Spirito che per la rubrica Perle dello Spirito, dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda la catechesi di Maria Teresa Crovetto, l'abbandono a Dio. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto.
Buongiorno a tutti cari amici, oggi parleremo dell'abbandono alla volontà di Dio, che è una pietra miliare per il cammino spirituale. Allora ci concentriamo nella preghiera per chiedere al Signore di avere la pienezza della sua comprensione divina nel nostro cuore, per entrare nel cammino spirituale vero e impegnato che ci fa intendere la sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, tu sei stato obbediente al Padre fino alla morte. Anche nei momenti più bui della tua storia terrena hai detto: Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ci hai insegnato nel Padre nostro a dire: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. In questa consapevolezza che cercare la tua volontà e abbandonarci al tuo disegno divino è una delle cose più importanti che dobbiamo cercare qui su questa terra, ti chiediamo di guidare le nostre parole, di essere con noi in questo incontro, di toccare il cuore di coloro che ascoltano, di aprire la mente alla comprensione della tua parola, perché il tuo spirito che riempie la terra si effonda nei cuori e li rianimi alla gioia di abbandonarsi a te, che sei l'amore infinito che mai delude. Per questo ora vogliamo pregare con la preghiera che ha scritto Padre de Foucault. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu fai di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto. Accetto tutto, perché la tua volontà si compie in me, in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, Dio mio. Rimetto l'anima mia nelle tue mani, te la dono, Dio mio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio. Iniziamo questa meditazione per cercare di capire che cos'è l'atto dell'abbandono alla volontà di Dio. Questo atto di abbandono della nostra libera volontà a Dio è il più alto e completo atto d'amore, perché Dio ci ha dato la libertà e con questo atto di abbandono noi rimettiamo la nostra libertà nelle mani di Dio. Ed è un atto che unisce a sé la fiducia e l'umiltà. Infatti non posso dire che amo Dio se non mi fido di Lui, ed il mio amore è fatto solo a parole se dico di amarlo e poi non faccio la sua volontà. L'atto di abbandono riassume in sé la fede, la fiducia e la sottomissione a Dio. La fede perché non posso fidarmi di una persona nella quale non credo. La fiducia perché, abbandonando tutto me stesso nelle mani di colui al quale credo, io posso dire: fai di me ciò che ti piace. La sottomissione perché mi arrendo a colui nel quale credo e di cui mi fido. Nel Salmo 40 troviamo: sul rotolo del libro di me è scritto che io faccio il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore. L'atto di abbandono a Dio vuol dire credere nella parola di Dio, abbandonarsi al suo amore, credere alla sua legge e dire: adesso, siccome io non riesco a fare quello che voglio e, come dice San Paolo, non so neanche quello che voglio e faccio il male che non voglio, adesso Signore tu mi guiderai al tuo amore attraverso il tuo spirito che penetra in me e mi dirà cosa devo fare e cosa devo dire. Quando noi decidiamo, per il bisogno che si è creato in noi, di abbandonarci a Dio perché abbiamo compreso che senza di Lui non possiamo fare nulla, entriamo in una lotta che Dio permette attraverso le tentazioni, attraverso le prove della vita e le sofferenze, che serve per purificarci dalle scorie del nostro pensiero umano, per arrivare a essere simili a Gesù. Abbiamo visto in questo Vangeli della Domenica come anche Dio Padre ha permesso che Gesù fosse tentato. E quant'è che è stato tentato Gesù quando è andato nel deserto a pregare? In un momento intenso di preghiera, Gesù ha provato la tentazione e Dio ha permesso che la provasse anche il suo figlio divino per farci capire che la tentazione non è un male, è un bene per l'uomo, perché capisca che solo nella lotta ci può essere una scelta e solo nell'abbandono a Dio possiamo avere la forza di vincere Satana, che è il principe del mondo, ma Dio è il re dei cieli e della terra e ha già vinto in ogni uomo che lo desidera e si abbandona a lui, perché Gesù è venuto per mettere tutti i suoi nemici a scapello dei suoi piedi. Nell'atto di abbandono a Dio noi diciamo: Signore, io non ho capacità di voler operare, solo tu puoi tutto, solo tu sei tutto, fa di me ciò che ti piace. Io mi fido di te, desidero che tu operi in me come vuoi, ma dal momento che rimetto tutto nelle tue mani, sono certo che tu me ne dai la forza, mi dai l'aiuto, mi ispiri per muovermi là dove tu hai già predisposto che io vada. San Giovanni nella prima lettera ci dice: carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Da queste meravigliose parole del Vangelo noi comprendiamo che sperare in Cristo ci aiuta a purificarci, e questa speranza si può trasformare in fiducioso abbandono quando comprendiamo che la nostra fragilità umana ci porta a chiedere aiuto a Dio, e consegnandogli la nostra debolezza possiamo ricevere da Lui la forza. Proprio come dice San Paolo: io ho scelto ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché chi si vanta si vanti nel Signore. Può una persona orgogliosa, sicura del suo io umano, nelle sue capacità, abbandonarsi a Dio? No, perché dove c'è il nostro io umano che vuol fare, vuol strafare, vuole correre di qua e di là inquietamente, la pace di Dio non può entrare. Ma non possiamo desiderare ciò che non abbiamo vissuto interiormente dentro di noi, e solo attraverso le prove della vita arriviamo a comprendere che la nostra inquietudine deriva dal nostro orgoglio, dalla nostra superficialità, dalla nostra autosufficienza. E il Signore vuole che noi sperimentiamo tutto questo per dire: Signore, per una buona parte della mia vita ho fatto da solo, ho corso di qua e di là, ho cercato di risolvere i miei problemi, ma alla fine ho compreso che sono un fallimento. E ognuno ha il suo modo di toccare il fondo di se stesso. Il drogato che trova nella droga o nell'alcol o nelle sigarette o nell'andare lontano da Dio col suo peccato, tocca il fondo di se stesso quando ha trovato il suo estremo fallimento. Ma noi possiamo trovare il fondo di noi stessi anche con la nostra sofferenza, col guardarci intorno e vedere la desolazione delle persone che, alle quali vogliamo bene, che non hanno ancora trovato Dio, che sono lontani da quei valori che noi stiamo comprendendo. Ogni cosa ha il suo tempo per maturare, e il tempo della maturazione è nelle mani di Dio, perché noi non sappiamo quello che c'è in ogni cuore, ma Dio è lo scrutatore dei cuori. Solo Lui conosce fino in fondo il cuore dell'uomo, e anche il nostro cuore e quello delle persone che in questo atto di abbandono affidiamo a Lui. Nel Salmo 138 troviamo: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando mi seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. La mia parola non è ancora sulla mia bocca e Tu già la conosci tutta. Ecco, è bellissimo comprendere come il Signore sa tutto di noi, conosce tutto ciò che noi siamo, non tanto nella realizzazione e nella capacità umana, ma nell'intenzione del cuore. Chi compie questo atto di abbandono a Dio va verso la purezza del cuore, perché sfronda se stesso da tutte le cose inutili, da tutte le ricerche umane che non portano a una soluzione dei nostri problemi. La legge spirituale dice che dove c'è il mio io non può esserci Dio, dove c'è la mia volontà di carne con tutti i suoi desideri e le sue aspettative umane, non può realizzarsi la volontà divina. È come se io prendessi un vaso, lo riempissi di sassi, verso l'acqua e l'acqua esce. Dove ci sono i sassi del mio io, di carne, non ci può stare lo Spirito di Dio che mi vuole guidare al suo amore. Nella lettera ai Galati, al capitolo 5, troviamo: vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Questi desideri si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Vedete, questa opposizione delle due realtà, quella concreta e umana che vediamo bene perché ci scontriamo ogni giorno, e quella spirituale e divina che non possiamo concretizzare, vedere, toccare, ma che è dentro di noi come un'esigenza insostituibile, come un bisogno forte che prima o poi viene alla luce e ci fa sentire questo bisogno di Dio, questo non senso della vita. È quello che provano la maggior parte delle persone che troviamo intorno, agitate, inquiete, depresse, insoddisfatte. Perché quando abbiamo trovato Dio e la sua volontà, anche la sofferenza che è croce, messa sulle nostre spalle dall'immenso amore di Dio, diventa giogo dolce, carico leggero e porta serenità e pace, perché nel contempo riceviamo anche da Dio quella forza, quell'aiuto straordinario per portarla. L'ho sperimentato anch'io quando all'improvviso sono stata malata. Siccome avevo già trovato questo abbandono a Dio, ero serena e tutte le persone che erano intorno a me e mi assistevano durante una lunga degenza in ospedale traevano forza e pace. Quando invece la sofferenza ce la procuriamo noi con il nostro modo agitato di vivere, a volte mi capita che perdo la pazienza, che sono inquieta, perché voglio far tante cose, perché non mi fido ancora di Dio. Allora sento inquietudine dentro di me, desolazione, cado nel buio e allora devo risollevarmi con una preghiera ardente. Abbi pietà di me, oh Dio, vieni in mio aiuto, sono povero e infelice, vieni presto a soccorrermi. Vedete come anche quando crediamo di aver raggiunto questo atto di amore, di abbandono a Dio, sempre sperimentiamo la nostra umanità che finché siamo su questa terra ci assaglierà, ci travaglierà. Ma quando abbiamo scoperto la potenza della preghiera, allora possiamo richiamare questo aiuto di Dio con questa invocazione, questa intercessione e ristabilire subito quell'equilibrio interrotto per la nostra umanità, per la nostra debolezza. Infatti dobbiamo comprendere che non può esserci vera preghiera senza abbandono, perché allora noi rimaniamo al monologo, parliamo a noi stessi. Riflettiamo un attimo. Se noi diciamo, Signore, voglio abbandonarmi a te, usciamo dalla preghiera e facciamo a modo nostro, quale preghiera abbiamo fatto? Nella preghiera noi dobbiamo dire, Signore, fammi capire cosa devo fare, cosa devo dire, come mi devo muovere in questa situazione, e allora la preghiera agirà nella vita e noi ci muoveremo nella nostra storia come strumenti, servi di Dio e allora Dio potrà guidarci. Ma se noi nella preghiera diciamo Signore dammi, fammi, fai così, fa così, dammi questo, fa questo, questo non vuol dire pregare. E non vuol dire abbandonarsi alla volontà di Dio. E noi esprimiamo parole vuote che non toccano il cuore di Dio e non entrano nella nostra storia, nel nostro spirito per cambiarci. Rimaniamo sempre gli stessi e allora facciamo parte di quella categoria di uomini che dicono ma io prego sempre, dico tanti rosari, il Signore non mi ascolta, le situazioni non cambiano, le persone intorno a me rimangono sempre le stesse, mi offendono, mi criticano. E allora non possiamo essere quei figli di Dio Altissimo, concittadini dei santi, che racchiudono dentro i loro cuori quella potenza dello spirito inciso sulle tavole di carne dei nostri cuori per compiere la sua divina volontà. Ma chi si abbandona a Dio è come colui che mette i suoi capitali spirituali nella banca dei cieli e con un atto di estrema fiducia dice: adesso devi pensarci tu. E quale migliore direttore di banca potremmo trovare del meglio del nostro Dio? Ecco, se noi crediamo e ci abbandoniamo, trasformiamo la nostra preghiera in dialogo e Dio risponde sempre. È come se noi ci fidassimo di un direttore capace che sa come gestire i nostri capitali. Noi li mettiamo nella banca dei cieli, del cuore di Dio Padre, nella nostra preghiera. E Dio ogni giorno ci dà quelle monetine di tesoro, di grazia, da spendere nel concreto atto presente. Perché il passato ormai è nella mano di Dio, non possiamo più rimediarlo. Ci sono persone che continuano a ripiegarsi sul passato, con gli scrupoli, con la sfiducia, con lo smarrimento. No, questo offende Dio. Pecchiamo contro lo Spirito Santo. Dobbiamo credere che Dio ci ha perdonato se noi ci siamo seriamente pentiti. Il futuro? Possiamo noi anticiparlo? Possiamo noi scrutare il futuro? No, è nella mente di Dio. Ma come prepariamo il futuro positivo, buono, per il nostro meglio nella nostra vita? Solo nell'attimo presente. L'atto presente di amore e di abbandono è la forza più grande per muovere Dio, che prepara un futuro sereno, proficuo di grazie spirituali e di frutti, proprio perché se noi diciamo: Padre, mi abbandono a te, è come se Dio Padre riversasse l'acqua del suo spirito su quella pianticella, su quel seme di Dio che è dentro di noi, e lo fa crescere sempre più, tendendo i suoi rami verso il cielo per dare grazie abbondanti, frutti di bene intorno a noi. Chi si abbandona a Dio è come colui che si presenta a Lui carico di pesi, con le braccia stanche, il cuore pesante, e depone ai suoi piedi tutto ciò che ha, tutto il carico della sua vita, e se ne va leggero e rassicurato perché sa con certezza che egli si sta occupando di tutto meglio di quanto possiamo fare noi. Per dare un esempio, quando noi andiamo al supermercato ci carichiamo di tanti pesi che ci servono per tutta la settimana. Finalmente arriviamo a casa, depositiamo la spesa sul tavolo e diciamo: ah, ce l'ho fatta. Poi riponiamo tutto e a volte non ci ricordiamo quello che abbiamo comprato. Chi prega e si abbandona depone questi carichi delle situazioni, delle persone, di tutto ciò che dobbiamo fare nel cuore di Dio. E Dio, quando noi usciamo dalla preghiera, ci ridona quel cibo spirituale necessario per quella persona, per quella situazione, e noi non dobbiamo più occuparci di nulla. Dobbiamo solo essere attivi nel chiedere. L'atto di abbandono non è un comodo lasciar fare. Era adesso pensaci tu, io sto con le mani in mano. Eh no, questo sarebbe troppo facile e comunque sarebbe una pigrizia, un'inerzia spirituale. È un abbandono attivo. Adesso ti dono tutto e tu mi dici cosa devo realizzare. quindi è un atteggiamento di attenzione fiduciosa, perché ogni attimo di vita è importante per Dio. In ogni attimo di vita ci giochiamo l'eternità che ci aspetta. E quindi in questo attimo dobbiamo chiedere come muoverci, cosa fare, cosa dire. Chi fa questo atto di abbandono si fida e si sente guidato dall'alto e riesce a realizzare cose impensate, perché va dove lo sospinge la volontà di Dio. Per dare un esempio, vi ricordate l'apostolo Filippo che negli Atti degli Apostoli doveva andare a evangelizzare le genti e a un certo momento si sente spinto dallo Spirito e si ritrova sulla strada dell'eunuco, che era un pagano, che stava leggendo la parola di Dio e non capiva che cosa significava. Esattamente stava leggendo quel passo: come pecora muta si è presentata ai suoi tosatori, come un agnello senza macchia è stato perseguitato e ucciso. E l'eunuco che leggeva queste parole non comprendeva nulla e non sapeva a chi si riferiva questo passo. Filippo, mosso dallo Spirito, gli spiega che quell'agnello era Gesù, agnello immolato per noi. E attraverso la spiegazione delle scritture, che Filippo aveva vissuto attivamente con la presenza di Gesù, può commuovere il cuore dell'eunuco e alla fine si fermano in un angolo dove c'era acqua e battezza l'eunuco, che da quel momento diventa cristiano. Quando l'ha battezzato, lo Spirito lo porta da un'altra parte, dove c'è bisogno di lui. Che si abbandona a Dio, diventa evangelizzatore. Dà la viva esperienza di cosa significa essere guidati dall'alto per realizzare le meravigliose opere di Dio. Allora, in sintesi, vediamo in quante parti si compone l'atto di abbandono. L'atto di abbandono a Dio si compone di 4 momenti spirituali. Il primo è la presa di coscienza del problema o della situazione contingente. Io devo muovermi in una situazione e non so cosa fare. Allora dico: Signore, guarda, qui è questo problema, devo cambiare lavoro, mio figlio in questo momento ha questa difficoltà, mio marito è nervoso, non so cosa fare. Ecco, prendo il problema che è arrivato alla mia coscienza con assillo, con inquietudine, e dico: adesso lo depongo ai tuoi piedi, dimmi cosa devo fare. Il secondo momento è prendere questo problema e affidarlo a Dio. Adesso pensaci tu, questo problema da questo momento non è più mio, siccome te l'ho affidato diventa tuo. Il terzo momento è quello dell'ascolto del volere di Dio, nella certezza che egli risponde non con parole umane, ma con la luce del suo spirito che entra nei miei pensieri, diradando la nebbia, la confusione, l'agitazione della mia umanità. Avete mai sperimentato quando in una situazione difficile, in un problema inquietante, in una storia dolorosa, avete pregato in questo modo? Appena affidato il problema a Dio, appena chiesto che in quel problema, in quella persona si compisse la volontà sua, quale pace è entrata nel nostro cuore? Non siamo più gli stessi, la luce è entrata in noi e l'inquietudine ha lasciato il posto a una situazione di pace e anche di ispirazione attiva per entrare nel concreto presente con altri pensieri e un altro modo di vedere. E quindi passiamo al quarto momento, che è la mozione spirituale che ci fa procedere nella direzione che ci sembra più giusta, certi che se la nostra intenzione è pura, egli si rivela nel concreto atto presente perché l'abbiamo vissuto nel cercare la sua volontà. Infatti Gesù ci ha detto: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Nel momento in cui noi cerchiamo la sua volontà avviene un miracolo: vediamo la volontà di Dio nella nostra vita. E allora noi diventeremo mano tesa di Dio, prolungamento del suo braccio, artefici del suo disegno di Dio sulla terra. Quali sono gli intralci alla realizzazione di questo atto di abbandono? L'abbiamo già accennato, ma ora lo riassumiamo. Il nostro io, quindi il voler fare da soli, la nostra umanità, gli scrupoli, essere perfezionisti, ripiegarsi sulla nostra autocompiangimento, non riesco, non posso, non sono capace, che poi fanno parte sempre della nostra umanità, oppure le ferite del passato. Il mio cuore è talmente ferito che io non riesco ad abbandonarmi a Dio, aprirmi al suo amore. Non sono stato amato, ce l'hanno con me, ma quello che ho vissuto io gli altri non l'hanno visto, non l'hanno vissuto, ma il Signore perché mi ha inflitto così tante pene? Ma perché mi ha dato dei genitori così? E in sintesi ci ribelliamo alla volontà di Dio e quindi non possiamo abbandonarci. Per abbandonarci dobbiamo farci guarire, dobbiamo credere che Dio è amore, e dobbiamo fidarci di lui. La presa di coscienza della situazione, in questi momenti, quando noi siamo così complicati e feriti, diventa difficile perché non riusciamo a mettere a fuoco il vero problema. E i problemi passati o la nostra umanità e i nostri scrupoli si frappongono e il nostro cuore ancora impuro non ci fa vedere con chiarezza dentro di noi. Solo quando noi entriamo in un cammino spirituale profondo, facciamo un esame di coscienza approfondito, possiamo incominciare a far entrare la luce dello Spirito Santo nel nostro io umano perché ci guarisca, ci tocchi nel profondo e le nostre ferite possano emergere piano piano, affiorare e consegnate a Dio perché Lui possa farci capire il senso di quella difficoltà, di quella sofferenza, di quel non amore che si riassumono esattamente in solo Dio è tutto, solo Dio è il perfettissimo, solo Dio è l'amore infinito. E quindi con l'atto di abbandono a Dio vengono guarite le ferite, liberate le nostre imperfezioni, semplificati i nostri pensieri per entrare in quell'infanzia spirituale che ci fa sentire piccoli come i bambini. È esattamente quello che dice il Salmo 130. Sentite com'è bello, è uno dei salmi più belli che ci guida all'abbandono, è anche breve, potremmo prenderlo anche come meditazione di questo primo venerdì del mese e anche della Quaresima. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Vedete, in questo breve salmo, Salmo 130, si riassume tutto l'atto di abbandono a Dio. Io mi libero del mio orgoglio, cerco la volontà di Dio e non le cose grandi che voglio fare con le mie forze. Mi metto fra le sue braccia, mi faccio stringere al suo cuore di padre, che è anche madre, e mi sento un bambino. Riattivo quella speranza che era spenta dalle delusioni della vita e so che già Lui provvede e compie ciò che è meglio per me. Il nostro Dio amore si serve di tutto e di tutti per incidere nella nostra anima la sua comprensione. E proprio attraverso gli inevitabili errori della nostra vita riusciamo a capire che Dio d'amore sarebbe se facesse anche un piccolo gesto senza significato. Come cresciamo nell'orgoglio quando non prendiamo atto dei nostri errori? Come aumentiamo nell'amore divino quando comprendiamo i nostri e quelli degli altri? E come Gesù ci mettiamo sulla croce delle nostre ferite passate e presenti e diciamo: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ed entriamo nella dimensione della misericordia divina. Ogni passo del nostro progresso spirituale deve passare dalla comprensione del suo amore per chiedere l'attuazione della sua volontà. E poi sarà in base all'insistenza della nostra preghiera e al desiderio del nostro cuore che Dio ci darà quello che abbiamo richiesto. Sapete come ho fatto io quando ho compreso quale importanza racchiudeva l'atto di abbandono d'amore? Ho incominciato a desiderarlo. Ho messo questo proposito nella confessione e l'ho alimentato costantemente nell'Eucaristia. Signore, voglio abbandonarmi a te. E poi per un anno mi sono esercitata per fare tanti piccoli atti di abbandono. E quando la mia volontà veniva fuori, anche adesso comunque viene fuori, perché l'abbandono a Dio è un esercizio costante che dura tutta la vita, io mi confessavo e mi confesso chiedendo perdono a Dio perché ho voluto fare a modo mio. Al termine di un anno di questo esercizio spirituale ho rinnovato formalmente, con il permesso del direttore spirituale, questo voto di abbandono alla volontà di Dio. E ho detto: Signore, adesso, da questo momento, ti consacro tutta me stessa, attraverso la consacrazione alla Madonna, e poi vedremo in un'altra volta cosa vuol dire consacrarsi a lei, in questo atto di abbandono. La mia volontà non è più mia, è tua. Pensaci tu. E da quel momento ho sentito una forza nuova, straordinaria, proprio come se lo spirito mi muovesse nelle situazioni e nelle difficoltà. Naturalmente, come ho detto, le prove si susseguono, ma la forza che viene dall'alto è qualcosa che si sperimenta tangibilmente. E tante volte, quando non si realizza quello che io avevo desiderato, Dio mi dà qualcosa di meglio e di più proficuo. Bisogna solo sperimentarlo per crederlo. Vi assicuro che è qualcosa di meraviglioso. Il nostro Dio, che è misericordioso, quando trovo un cuore abbandonato che chiede umilmente, l'amante dei cuori che cerca l'amato, con fede, con la nostra fede, ci trasforma passo passo nel suo amore divino. E allora non avremo più paura, non saremo mai soli, perché Egli è con noi. Con la nostra scelta d'amore, Egli ci trasforma e il nostro io egoista diventa io in Dio. E l'Emanuele prende forza in noi e il nostro io se ne va. Praticamente noi diventiamo quei servi che hanno fatto la volontà di Dio. E poi incrociamo le braccia e diciamo: sono servo inutile. E allora cosa fa il padrone del nostro cuore, Dio? Ci chiama a sé e ci dice: vieni, servo buono e fedele, prendi parte all'eredità del tuo padrone. E allora il nostro impossibile diventa possibile a Dio, perché l'eredità del suo spirito, che abbiamo accolto in noi con la nostra adesione al suo volere, ci fa credere veramente, fino a spostare quelle montagne, perché Dio può operare tangibilmente in noi nel concreto presente della nostra vita quotidiana. Praticamente gli ostacoli che Satana mette sul nostro cammino vengono spostati, allontanati, proprio perché è Dio stesso che opera in noi. Il suo spirito è come una leva di forza che riesce a spostare anche gli ostacoli più grandi. Infatti, Infatti il passato l'abbiamo messo nelle sue mani, il futuro nella sua mente, e noi viviamo l'atto presente come coloro che ascoltano la sua parola e la mettono in pratica. E allora cosa dice Gesù a noi? Come ha detto alla sua mamma Maria quando cercava Gesù: chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi per me è fratello, sorella e madre. Pensate, noi diventiamo parenti stretti di Gesù perché cerchiamo la sua volontà e chiediamo che lui la realizzi. Allora noi possiamo pregare con il Salmo 138. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno. Dio, che sa tutto, vede tutto, sceglie per me quello che è meglio per il mio cammino spirituale, e io posso fare con lui qualcosa di grande della mia vita e mettere da parte dei capitali che mi trovo per l'eternità. Se ci facciamo condurre da Gesù attraverso la preghiera, nella ricerca più profonda della sua volontà divina, la nostra pace e la nostra gioia interiore saranno sempre più intense, perché non derivanti da quello che sta fuori di noi, ma quello che sta dentro di noi, l'abbandono alla sua volontà divina, perché noi possiamo compiere quelle cose che occhio non vede e orecchio non ode, perché Gesù le ha preparate per noi. Allora chiediamo che tutto quello che abbiamo meditato oggi insieme si trasformi in un incentivo per fare questo proposito. Oggi, Signore, voglio cambiare la mia vita. Oggi voglio fare questo proposito. La mia volontà non è più mia, ma tua. Tutte le volte che mi arrabbio, che mi intristisco, che mi deprimo, voglio reagire dicendo: non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Venga il tuo regno nel mio cuore. Voglio essere tuo servo perché tu mi restituisca la dignità di figlio di Dio. Gesù, tu che sei venuto su questa terra per essere obbediente al Padre e ci hai insegnato a chiedere la volontà di Dio, tocca ora i cuori feriti delle persone che ascoltano, perché scaturisca da questi cuori tutto il negativo, tutto ciò che è un ristagno della storia passata, perché si aprano al presente. Dio mi ama, Dio è con me, Dio è la mia guida, la mia luce, la mia forza. Tocca i pensieri delle persone che hanno confusione nella mente, che hanno difficoltà a concentrarsi nella preghiera, che sono ancora legati alla razionalità umana, perché il tuo seme divino entri in loro, diradi la nebbia, entri la luce, per fare sì che diventino i figli della luce, e la tua via, la tua verità, entri in loro perché la vita divina dia senso alla vita umana e l'eternità incominci a scaturire in loro come esigenza insostituibile del vivere, come significato fondamentale dell'esistenza. Solo tu, o Signore, puoi mettere nei cuori questo seme divino, puoi diradare le tenebre della confusione e della difficoltà del cercare la tua verità. Tu sei il nostro Dio, tutto a te possibile. Tocca i malati perché possano essere risollevati e accogliere la tua volontà. E se puoi, se vuoi, guariscili, risollevali, rinvigorisci i cuori stanchi, le ginocchia vacillanti. Tu puoi tutto, perché tu sei l'amore. E in questo amore noi diciamo, ci abbandoniamo a te, Padre. Guidaci, Gesù, sulla via della tua volontà. Spirito Santo, muovici e ispiraci per compiere le opere che Dio vuol fare attraverso noi. Amen. Per questo benedicici nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Dagli studi di Radio Mater per la rubrica Perle dello Spirito abbiamo trasmesso questa sera la catechesi di Maria Teresa Crovetto, L'abbandono a Dio.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Ed ora, carissimi ascoltatori, proseguiamo i nostri programmi con l'Accademia degli Entusiasti, rubrica a cura del giornalista Antonio Gaspari.
Carissimi radioascoltatori, carissime radioascoltatrici, buona domenica. È una domenica in cui celebriamo ancora il lutto per la perdita o la salita in cielo del nostro carissimo e amato pontefice Papa Francesco, ma è anche una domenica di gioia, perché questo pontefice, questo pontificato ha rappresentato un periodo in cui c'è stato un Papa delle beatitudini, un Papa profeta di misericordia. Come avrebbe voluto lo stesso Papa Francesco, il suo feretro è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno da circa 400.000 persone, migliaia di persone che sulle strade, da centinaia di milioni di persone in filo di visione televisiva e telematica nel mondo, e soprattutto popolo, capi di Stato, re, regine, i potenti della terra, 170 delegazioni di governi e presidenze hanno assistito alla celebrazione di commiato in Piazza San Pietro a Roma. Questo significa che tutto il mondo, anche coloro i cui capi presidenti non erano in buone relazioni, anzi addirittura in alcuni casi erano in relazioni conflittuali con quanto Papa Francesco diceva e faceva, sono venuti a Roma a omaggiare il Papa della pace, il Papa della speranza, il Papa che non ha mai